Allora, l'argomento è un argomento famosissimo, tutti lo straconoscono, lo strasentono, lo straguardano, gli studi degli astrologi sono sempre pieni, però questa disciplina, sono pieni gli studi degli astrologi, però sia nei media che in televisione non si può parlare di astrologia. Cioè, c'è come un respingimento dell'astrologia, forse perché è una disciplina femminile ed è una disciplina che non ha mai costruito mine anti-uomo, non ha mai fatto male a una mosca, e l'astrologia è candida. Forse per questo la sua natura poco aggressiva, direbbe Marsilio Ficino, venusiana, l'astrologia fa paura, fa molta paura, ed è stata praticamente bandita ininterrottamente ormai da più di 300 anni, in una maniera violenta, direi proprio come raramente è successo a una espressione sensibile, intelligente, profonda dell'uomo. E l'astrologia continua ad avere questo ostracismo che abbiamo visto anche oggi qui sulla stampa di Torino, dove ho incontrato una giornalista bravissima che ha fatto cosa rarissima, una bellissima intervista, e poi gli è stato detto che era poco divertente. Cioè, la stampa voleva un intervento più allegro, leggero, aereo. Direi quello che l'astrologia ha di questi tempi, il ruolo che l'astrologia deve avere di questi tempi, che è quello della servetta da chiamare al tavolo delle scienze alla fine dell'anno, quando è Capodanno, tutti a turno possono dargli una pacca sulle chiappe, e questo è il vissuto astrologico italiano. Quindi, siccome l'articolo non era leggero, aereo, divertente, gliel'hanno bocciato e al suo posto hanno dedicato una pagina intera a Recalcati, perché evidentemente è leggero, aereo e divertente. Però c'è anche da dire che chi si è occupato con passione, cioè chi si è innamorato seriamente, si può avere anche un flirt con l'astrologia en passant, estivo, sulla spiaggia, ma chi si è innamorato seriamente di questa disciplina, che io mi permetto, senza essere coperto, senza coprirmi il volto, di chiamare scienza, chi si è permesso di conoscerla e si è regalato il piacere di innamorarsi dell'astrologia, non è più tornato indietro. Chi conosce l'astrologia difficilmente l'abbandona e difficilmente la maltratta. Non ho ancora conosciuto qualche decennio, diciamo una quarantina d'anni, anche una cinquantina, che mi occupo di astrologia, non ho mai conosciuto una persona che, dopo aver conosciuto seriamente l'astrologia, ne avesse parlato male. Ho azzeccato il congiuntivo? Perché l'astrologia è qualcosa che ci riguarda direttamente, senza mediazione. Purtroppo in Italia la RAI mi chiamò nel 91, ma ero qui vicino a Gressonei, era il primo giorno di vacanza, per darmi una trasmissione che si chiamava Rai 1 Mattina. Purtroppo, o più probabilmente per fortuna, era il mio primo giorno di vacanza e non ci andai. E chiamarono allora un altro che era Branco. Non mi sono assolutamente pentito, però in 30 anni, 40 anni che guardo l'astrologia in televisione, quindi Branco e Fox, non ho mai assistito, dico mai, a mezza puntata che spiegasse, almeno per 10 minuti, che cos'è l'astrologia. Cioè, in Italia, ma direi anche in Europa, però in Spagna, ad esempio, l'astrologia ha molte scuole. In Spagna è molto viva l'astrologia contemporanea. In Francia è molto viva, ma è anche molto, come dire, stavo per dire inquinata, è molto in relazione con la psicanalisi, l'astrologia francese. Ecco, in Italia l'astrologia non si sa cos'è. Nessuno sa cos'è l'astrologia in Italia. Io ho avuto per 3 anni una trasmissione in Rai che si chiamava Minima Astrologica, dove appunto divertendoci parlavamo di astrologia e cercavo proprio di spiegare cos'è l'astrologia. E questa cosa spaventò molto, perché quello che, anche se l'audience era altissima, ogni puntata c'era un ospite, Battiato, piuttosto che Giorello, filosofi, scrittori, ma soprattutto era una trasmissione divertente, allegra, che voleva spiegare alla gente cos'è l'astrologia. E la gente però si accorsero che appassionava troppo. Il primo a protestare fu il Papa, che scagliò un anatema, direi ciclico, ogni 10 anni. Quando non sanno chi attaccare, attaccano gli astrologi, che fanno anche bene, perché poi non è che sbagliano del tutto. Poi si arrabbiò l'ordine degli psicologi, poi gli psicanalisti, insomma. E quindi anche quell'esperimento di far capire cos'era l'astrologia in una maniera divertente cadde. Ecco perché è molto importante. Devo dire che da qualche anno c'è proprio un calo rispetto a 7, 8, 10 anni fa, dove l'estate ero molto invitato a spiegare questo. Ecco, adesso c'è molto più, quindi ringrazio Torino Spiritualità per questo, perché sembrerebbe che parlare seriamente di astrologia, insomma, incominci a diventare un problema in questa nazione. E perché appunto è accettata l'astrologia degli oroscopini, l'astrologia annacquata, l'astrologia che non mette in discussione una Weltanschauung, cioè un'essenza culturale che in qualche modo viene inquietata dall'astrologia, viene sorpresa, come se fosse parlare di astrologia qualcosa che genera paura. E io ho l'impressione che questa paura dell'astrologia che hanno i nostri giornali, la nostra televisione, dipenda proprio dalla sua natura, che, come dicevo prima, è una natura magica, cioè spirituale, cioè profonda, perché la spiritualità e il magico, il mag, è un'estensione notevolissima dell'intelligenza. È passare dall'intelligenza di cose all'intelligenza in sé, al concetto rinascimentale di mens, che è molto simile al concetto indiano di jhana o dhyana, meditazione, che in realtà poi dhyana nell'India del nord diventa jhana e nella Cina diventa chan, dia, jhana, jhana, chan, che in Giappone diventa zen. L'astrologia si occupa, quindi è molto importante, e questa è la mia missione, o come direbbe un grande politico italiano, è la mia mission, è spiegare all'Italia, nel Burkina Faso devo dire che lo sanno già, in Africa i Dogon eccetera sono grandi esperti di astrologia, se voi andate in Africa tra i Dogon, se andate nella foresta del Congo, non dove hanno fatto fuori l'ambasciatore, ma proprio tra i selvaggi, o se voi andate in America del Sud, tra gli Indios, o se voi andate nel New Mexico, nel Nevada, nell'Arizona, presso i Pelle Rossa, l'astrologia è molto rispettata. Se voi andate tra gli eschimesi, oppure se andiamo nella foresta siberiana, o se andiamo in Oriente, appunto in Cina, in Giappone, in India, in Nepal, in Bhutan, in Bhutan specialmente, perché in Bhutan la Costituzione dice che fa di tutto perché gli abitanti del Bhutan possano essere felici. Qui non possiamo essere felici perché la felicità comporta un'altra Weltanschauung, un'altra cultura che noi non possiamo avere, perché noi non possiamo essere felici finché questo mondo è dominato da un pensiero che separa. E purtroppo questo pensiero che separa, che divide, che discrimina, che divide, come diceva Hegel, il vero dal falso, il bianco dal nero, il bene dal male, è il pensiero illuminista, razionalista. È il pensiero che nel Settecento gettò via con l'acqua sporca del bagnetto anche il bambino. Il bambino di secoli e secoli di storia dell'uomo, di storia del pensiero umano e del sapere umano, che era nato nella terra di Sumer, ma parallelamente era cresciuto in Africa, appunto in America, in Asia, ovunque. Però in particolare nella terra di Sumer, lì in Mesopotamia. E lì, da lì, era dilagato ovunque, in Egitto, in Grecia, e poi a est, in India, eccetera, eccetera. E questo sapere, piano piano, si è espanso in tutto il mondo. Com'è nato quel pensiero e com'è nata l'astrologia? L'astrologia è nata non appena l'uomo ha avuto paura. Ha avuto paura del fatto, fin dal primo giorno in cui l'uomo è nato, non so se è proprio vero, come diceva Darwin, che arriviamo dalla scimmia, non si capisce come tre pastori un po' disperati nel giro di pochissimi anni e pochissimi mesi abbiano potuto creare una macchina, un computer così perfetto come è il cerchio zodiacale. È un computer basato sul numero 12 e sulle scansioni del 12. E non si capisce come questi poveri pastori della terra di Sumer potessero già conoscere la precessione degli equinozi. E come potessero conoscere Plutone, Nettuno e Urano? Questo è un mistero che i nostri cari scienziati ancora non ci hanno spiegato. Così ancora come non ci hanno spiegato che cos'è il tempo e cos'è la luce. Però fin dal primo giorno in cui l'uomo si è trovato immerso nella luce, ha capito che la luce non era eterna, ma alla sera la luce calava, e quando la luce calava annunciava la notte, e quando la notte arrivava la luce era finita. E quella era già una metafora che richiamava il fatto evidente che la vita finisce. È vero che poi ininterrottamente il sole rinasceva, ma in realtà si era già innescato un pensiero metaforico, una correlazione, un entanglement, direbbero adesso i fisici più coraggiosi, quelli che non si basano sul noto e fanno sì che la scienza sia davvero scienza, cioè studio, cioè penetrazione nell'ignoto. L'entanglement era questa connessione fulminante, lampante, che faceva sì che si creasse una correlazione metaforica tra la notte e la morte. Anche perché appena sopraggiungeva il buio, vinceva la stanchezza. Appena vinceva la stanchezza, partiva la paura. E appena partiva la paura, partivano i suoni delle iene, degli animali di tanti, tanti anni fa, che poi erano anche un po' più spaventosi di adesso. E l'uomo, di fronte al buio, si terrorizzava. Ma lì è partita un'altra correlazione immediata, perché l'uomo ha sollevato gli occhi al cielo e li ha sollevati fin dalla prima notte, dalla sua prima notte qui su questa terra, e si è accorto subito, molto presto, che c'era una correlazione, un entanglement tra il cielo e la sua mente. Perché la nostra mente, anche quando sopraggiunge il buio, è nella notte. E quando la nostra mente ha paura e scivola nel terrore, è entrata nella notte. E quindi c'è una correlazione tra la notte, tra il buio, e la mente spaventata, accecata dal suo stesso buio spaventato, terrorizzato. E lì l'uomo si è accorto che poi il sopraggiungere del buio non comportava la totalità del buio, ma a parte l'amica luna che illuminava anche la notte, diventando così nell'entanglement metaforico e poi simbolico dell'uomo, il simbolo dell'anima, e quindi di qualcosa che illumina la notte, così l'uomo ha fatto questa correlazione tra il buio illuminato dalla luna e dalle stelle e la sua mente illuminata dal pensiero. Il pensiero, e quindi la coscienza, la consapevolezza, che è la risorsa straordinaria dell'uomo ed è la produzione, è ciò che l'anima produce, il lampo, l'immaginazione, ma anche il ripetersi dell'immaginazione che diventa appunto parola, concetto, parola, è in entanglement immediato, metaforico e letterale con il cielo. La mente dell'uomo angosciato, ma illuminato dal pensiero, è in correlazione istantanea con le luci delle stelle. È lì che alcuni pazzi, si fa per dire pazzi, ma alcuni uomini che non erano così forti per diventare guerrieri e non erano nemmeno così abili per diventare contadini e così capaci di far gol come Belotti per diventare centravanti, scelsero di diventare sacerdoti, cioè di occuparsi di qualcosa che, come dice la parola stessa, sacer, è staccato, separato da tutto il resto. Il sacro, come dice Eliade, ma come dice anche il maestro di Eliade, che era Otto, Rudolf Otto, è qualcosa, il sacro è qualcosa che non è profano, è qualcosa che è completamente altro. Un'altra cosa, dice Eliade. E questi qui si occupano di tutt'altro. E mentre gli altri facevano le guerre e coltivavano i campi, questo gruppetto di matti si è presa la sdraio e si è seduta verso est, davanti al Tigri e all'Eufrate, che è come dire davanti a Riccione, al mare, con la sdraio, e non facevano niente. Il sacerdote, rispetto all'ansia del fare produttiva, combattere, conquistare, lavorare, lottare, lottare, combattere, tutti i giorni, dal mattino alla sera, morire, rischiare, lottare, non si sa bene per cosa, per un cellulare, per la patria, per difendere i confini. Questi qui hanno deciso di non fare niente. E seduti a 300 metri dal barcanasta di Riccione, praticamente sulle rive del Tigre e dell'Eufrate, sono stati davanti al fiume e guardavano il cielo. E guardavano questo mistero incantato, questo incantesimo che è il cielo della notte. È come stare a guardare il mare, con la differenza che però sopra il mare c'era il cielo con le stelle. E sono stati su quella sdraio per un anno intero, senza mai alzarsi. E gli è piaciuto talmente tanto che ci sono stati per 10 anni. Poi ci sono stati per 100 anni, poi ci sono stati per 1000 anni. Circa dal 6000 avanti Cristo fino ad arrivare al 100 dopo Cristo, per 6000 anni, tutti i sacerdoti che poi si moltiplicavano non hanno fatto altro che guardare il cielo. E se voi state a Riccione a guardare il cielo verso est, dopo, non dico 1000 anni, ma anche dopo 250 anni, qualche legge incominciate a capirla. Ma se voi ci state a Riccione, anche con il permesso di andare in discoteca alle bollicine ogni tanto, perché i sacerdoti sono uomini anche loro, ogni tanto potevano andare in discoteca. I più anziani andavano al Savoy, dove suonava Casadei, i più giovani andavano alle bollicine, dove suonava Vasco Rossi, però in linea di massima poi ritornavano a sedersi sulla sdraio. E guardavano il cielo. E guardando il cielo, dopo per 6000 anni, hanno scoperto delle leggi. Cioè hanno scoperto dei cicli. Hanno scoperto i misteri di questo cielo. Ma la differenza tra i sacerdoti sumeri, poi egiziani, poi alessandrini, poi indiani, vedici, poi tibetani, poi cinesi, africani, sudamericani e gli astronomi, è che gli astronomi misurano e descrivono ciò che c'è, senza accorgersi che ciò che c'è è in perfetta sincronicità con tutto ciò che vive sulla Terra. È qui che nasce l'astrologia, ma è anche qui che l'astrologia muore. Nell'entusiasmo di Galileo, nel momento in cui Galileo scopre delle nuove straordinarie leggi, con lui Copernico, Newton, presi dall'entusiasmo irrazionale e dalla loro passione patologica, seguono il loro corrispettivo temporale Cartesio, che incomincia a separare pericolosamente, tragicamente, l'uomo dalla natura, dando il via a questa Weltanschauung i cui effetti sono tragicamente ancora di più davanti ai vostri occhi, perché voi, per fortuna, ancora gli occhi li avete, perché vedo che nessuno li ha abbassati, tranne la mia amica Rito sull'iPhone. Questo ti ho detto che ti tiravo in mezzo, Alessandra, te hai voluto sederti. Questo però mi hai fatto perdere il filo. E adesso ritrovare il filo, ragazzi. Quindi è lì che c'è la frattura. Cartesio e l'illuminismo, che separa l'uomo dalla natura. È da lì che la natura è dominata dalla razio umana, da quella che Theodor Wiesengrund Adorno nella dialettica dell'illuminismo chiamava la ragione irragionevole. Cartesio separa la mente dal corpo, il pensiero dall'azione, l'essere dal pensiero. In questa frattura che poi comporta la deriva contemporanea, direi quasi finale, come già avevano previsto da secoli gli aztechi, i maya, i tibetani, i fiumi sono morti, i mari sono morti quasi. In questa deriva di questa Weltanschauung che domina la natura e se ne fa vanto quotidianamente, viene in nome di un potere che è un potere poi di cose, quella che Hegel chiamava Sache, la cosuccia, la cosa, questo e quello. È lì che si perde l'essenza del vivente, cioè quella sincronicità che fa sì che l'uomo è la natura e la mente, cioè l'individualità umana, è il cielo. La mente è il cielo e la vita, esseri animati e inanimati, quindi anche i sassi, perché sono anche i sassi di materia vivente, esseri animati e inanimati vengono separati dall'umano. Come se la mente umana fosse qualcosa che, una volta ucciso Dio, consentisse agli uomini di distruggere in una maniera barbara, che nemmeno i barbari più barbari della storia si sono mai sognati di fare, quella che Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Giordano Bruno, Tommaso Campanella chiamavano l'anima mundi, cioè l'anima del mondo, l'anima del vivente. Ecco che noi il cielo ormai non possiamo più vederlo. Mi hanno invitato in un posto dicendo: facci una conferenza perché da noi si vede il cielo. Ora, in questo entanglement tra cielo e anima, o mens, o mente, non vedere più il cielo vuol dire essere accecati. Così come gli astronomi che guardano le stelle e ne misurano la composizione, il colore, il passo, la loro corsa, non si accorgono, non in 6.000 anni, mai, che le stelle parlano e che il tempo con la T maiuscola, ha una correlazione con la vita. E la vita è il tempo, e il tempo è la vita. E quindi gli astrologi erano quelli che studiano il tempo, e studiando il tempo studiano la vita. Quindi cos'è l'astrologia? L'astrologia è lo studio della correlazione che c'è tra il tempo e la vita. La vita è tempo e il tempo è la vita. Quindi gli astrologi, studiando il tempo, leggono la vita. È chiaro che questo c'entra come i cavoli a merenda con Fix Fox Fax, o chi per esso, o con, adesso non so come si chiama, ok, il prezzo è giusto, adesso non so come si chiamano queste trasmissioni. L'astrologia è il cuore del Rinascimento italiano, che non è italiano, ma è del mondo, è di questa umanità. Il Rinascimento, che rappresenta l'altezza più sublime della storia dell'arte, ma direi anche della storia filosofica, anche se ormai spappolati dal pensiero debole, direi debolissimo, direi stracchinesco, dei vari Rovatti, quello che lavorava, Ferraris, Giorello almeno era simpatico, Giorello mi ha detto: per piacere, però non parliamo di fisica quantistica perché non ci capisco niente. Lì mi è diventato simpatico e gli ho offerto un caffè alla RAI. È stato rispettoso dell'astrologia, Giorello. L'astrologia è questa scienza del tempo che, studiando il tempo, studia la vita. Perché lo si verifica momento per momento, a partire dalla prima cosa evidentissima, che il sole è la vita. Qui non c'è bisogno di Tolomeo, perché Tolomeo è il primo che raccoglie tutto il sapere dei sacerdoti di 6.000 anni, lo raccoglie nel Tetrabiblos e ne fa una scienza. Proprio alla Zichichi, una scienza, con orgoglio. E i libroni di Tolomeo parlano proprio di tutto questo millenario sapere di 6.000 anni e struttura un linguaggio, e nel linguaggio struttura anche dei contenuti che diventeranno centrali per tutto il Medioevo e per tutto il sapere medievale. A partire da quello che è, quindi penetrando nella mente delle più grandi menti della loro generazione, come avrebbe detto Allen Ginsberg, le menti migliori della generazione medievale erano dei grandi studiosi di astrologia, a partire dal più grande di tutti, dal grande Dante Alighieri, la cui Divina Commedia è intrisa di astrologico, direi per ogni riga, riga dopo riga. E questo sapere che attraversa tutto il Medioevo diventa il sapere centrale di tutto il Rinascimento. C'è un libro bellissimo, che è il libro della Francis Yates, Giordano Bruno e la tradizione ermetica, dove è bello quel libro perché proprio è il primo che coglie negli anni 40 il filo diretto che lega insieme tutta la filosofia rinascimentale, e cioè questo concetto di interconnessione uomo-natura. L'uomo è natura e l'uomo è tempo, è nel tempo della natura, così come la natura è il tempo dell'uomo. Ecco che questo perdere il contatto col naturale è veramente pericoloso per noi. E nel Rinascimento l'astrologia diventa centrale, diventa la disciplina che poi trova il suo massimo appunto con Tommaso Campanella. E il sacrificio di Giordano Bruno, martire proprio bruciato in piazza a Roma, è proprio il segnale di un cambiamento di passo, cioè di una deriva che appunto ci porta fino ai giorni nostri. Ecco perché l'astrologia è una scienza femminile, ecologica, eco-biopsicologica, attuale e appunto magica, perché ci riporta a quel periodo che è il cuore del Rinascimento, dove il pensiero magico, che è mag, cioè la caduta della separazione tra uomo e natura. Questa è la differenza fondamentale tra il nostro pensiero tecnologico, scientifico, positivista e scientista e il pensiero rinascimentale. Lì non c'è separazione tra uomo e natura. Il mag è proprio questo indefinibile che poi Hegel chiamerà l'immediato, indefinito. L'immediato, dice Hegel, è il puro essere indeterminato, vale a dire non esiste. Il povero Kant, che tutti i giorni alle 17 usciva a passeggiare per Königsberg e faceva un sentierino immerso nei pioppi, negli ippocastani e nel profumo dei gelsomini, avrebbe fatto uno sguardo di perplessità. L'immediato non esiste, perché è l'indefinito, dice Hegel, che è dello stesso segno della Rito e della Vergine. Opposto a Hegel c'è Schopenhauer, che dice: no, la Rito, siccome è una donna evoluta, sa che realizzare la Vergine significa diventare dei pesci, cioè assimilare il proprio opposto. Ma Hegel dice chiaramente che l'immediato, il mag, l'indefinito, è il puro essere indeterminato, vale a dire non esiste. E opposto alla Vergine Hegel, la Vergine, il concetto, il controllo, la spiegazione, la definizione, il bianco e il nero, il giusto e lo sbagliato, direbbe Lao Tse, una distinzione sottile come un capello e cielo e terra sono separati. Schopenhauer, che sta opposto a Hegel, Schopenhauer era dei pesci, dice Hegel: ma te sei scemo, non hai mai mangiato le tagliatelle. È vero, dice Schopenhauer, che è passato per Castel Durante, dove fanno le tagliatelle più buone di tutta Italia. È vero che tutto questo, dice Schopenhauer, è velo di Maya, cioè è illusione, cioè è un grande mare di confusione che inganna e svia l'uomo. Ma questo grande sentire, che è proprio l'indefinibile, è quello che dissi una volta a Margherita Hack, che contro l'astrologia disse: sono stupidaggini, perché tutto è misura, tutto è misura. E com'è possibile che le stelle ci parlano? Le stelle si misurano e basta. Ma anche la vita tutta è misura. E io, che ero più arrogante, più cattivo di adesso, le dissi, avendo visto il tema natale di Margherita Hack, che aveva una Venere spaventosa, ho detto: l'attacco sul femminile. Ma Margherita, ma una donna che fa l'amore e che ha un orgasmo, lei misura la temperatura? A una donna che partorisce, lei misura la temperatura. L'AC, che era grandissima, non ha fatto una piega, è stata zitta un quarto d'ora e dopo ha ricominciato. Tutto è misura, tutto è misura. Oh, questo indefinito, questo mag, che è il cuore del pensiero rinascimentale e che è il cuore di tutto il pensiero di Giordano Bruno, che ha una modernità straordinaria, perché questi sono i conti che l'umanità sta per fare quando saranno portati avanti gli sviluppi della fisica quantistica. Perché il concetto di entanglement della fisica quantistica è la realizzazione lampante di quello che sei secoli fa, diceva Giordano Bruno, che tutto è collegato a tutto. Perché l'entanglement quantistico, cioè che la connessione istantanea di tutte le particelle del vivente, c'è una giovane studiosa italiana a Padova, nell'Università di Padova, che ha studiato, che sta lavorando da anni sul fatto che al momento del Big Bang tutto l'universo era entanglato. Perché l'entanglement, che è la connessione istantanea a locale e a temporale, che vuol dire fuori dallo spazio e fuori dal tempo, è la prova provata che Giordano Bruno aveva ragione, così come avevano ragione i Veda, così come avevano ragione i grandi saggi buddhisti, tibetani e tutte le civiltà antiche, che questo lo sapevano benissimo. Tutto è collegato a tutto, e la Terra non solo non è separata dal cielo, ma la Terra è il cielo, e la vita sulla Terra non è possibile se continua a esserci questa separazione tra il cielo e la Terra. E questa è l'astrologia. Allora, l'astrologia è una scienza molto meno complessa di quello che voi possiate pensare. L'astrologia individuale è che il tempo ci segna, e questo essere insegnati dal tempo è il campo dell'astrologia, l'astrologia individuale. Il nostro tema natale, che non è il nostro segno, essere dell'Ariete o del Toro, è vero che è bello dire, io potrei anche dire che il Pesci è quel segno che precede tutto, perché sappiamo benissimo che il primo segno dello zodiaco è l'Ariete, dai tempi dei tempi, perché l'Ariete nasce il 21 marzo nell'intersezione tra l'eclittica e l'equatore celeste, il Sole in quel momento lì, il 21 marzo, dal via nel nostro emisfero al ciclo primaverile, e quindi lì nell'Ariete tutto nasce, spacca, guardate com'è la Terra in aprile, è piena di vita che sorge, che rompe, che spacca, che prende colore, che si infiamma, come è l'Ariete. E voi nello zodiaco potete fare un passo indietro e dire, ma se l'Ariete è il primo, cosa c'era prima del primo? Prima del primo c'erano i Pesci, e il Pesce è quello che viene prima del primo, cioè ancora non c'è niente. Nel Pesci c'è tutto in potenza. Ecco che i Pesci sono quindi la potenzialità assoluta, come Schopenhauer. C'è tutto, ma direbbe la Vergine, che è opposta ai Pesci, ma non c'è niente. Dice il Pesci, ma guarda che tanto rinascite. È vero che siamo naufragati, che siamo in mezzo al mare, ma adesso tra un po' anneghiamo. Io sono Pesci, sono sirena, quindi riemergo subito, non ho paura della morte. La Vergine invece si preoccupa. Nel naufragio la Vergine ha nella borsettina la chiave inglese, la chiave del 36. Se ti serve un pettine, c'è anche il pettine, ti offre tutto, ma la preoccupazione della Vergine è che tra poco sarà le 8 di sera, quindi bisogna andare a cena e bisogna sbrigarsi in questo naufragio. E da questa dialettica Pesci Vergine, svegliati, dice il Pesce alla Vergine, capisci che tanto la vita è ininterrotta e senza fine, poi si rinasce. E la Vergine dice, sì, vabbè, però cominciamo a vivere adesso e inventiamo i frigoriferi. Guarda, combinazione, c'ho anche qui la borsettina frigo e c'ho anche la Coca-Cola tenuta al fresco, quindi beviamo prima di naufragare, io mi salvo e te naufraghi. E da questa dialettica chimica tra la Vergine che separa l'infinitezza piscina, viene fuori l'Ariete che dice, ecco, io ci sono, ecco che tutto esplode, io sono luce e tutto questo spazio infinito è tutto mio. Ma opposta c'è la Bilancia che dice all'Ariete, ma oh, guarda che qui siamo in tanti, non ci sei solo te, trova il tuo posto, dice la Bilancia all'Ariete, e l'Ariete si trasforma in toro, che dice, questo è il mio posto, questo è mio, questa è la mia fidanzata, guai a chi me la guarda. E opposto al toro c'è lo scorpione che dice al toro, ma che palle sempre lì, vivi il negativo, la notte, l'oscuro, la dialettica, impara a rischiare, mettiti in movimento da lì, vai altrove. E il toro diventa gemelli, che si muove, che si muove, che si muove, che si muove, che va, che va, che va, fino a diventare sagittario, che va ancora più lontano, attraverso i continenti, attraversa gli emisferi. E dalla dialettica gemelli-sagittario nasce il cancro che dice basta, io sono Proust, voglio la mia mamma, io sono Kafka, voglio tornare a casina. Ma opposto al cancro c'è il capricorno che gli dice, Keplero, Newton, basta con sta mamma, staccati, la vita è dura, impara a diventare autonomo e indipendente, datti una mossa, diventa grande. E il cancro diventa leone che dice io sono più grande di tutti. E opposto al leone c'è l'acquario che dice ma dove vai te che sei così grande, tutti siamo destinati a morire. E allora il leone diventa vergine che dice vero, siamo destinati a morire e io sono l'ultima ruota del carro. Ma opposto alla vergine c'è il pesci che dice ma moriamo tutti, ma poi si rinasce e ricomincia il giro e potrei andare avanti fino a domani mattina. Ma questa astrologia è il falso, è l'astrologia di Fix Fox Fax, perché la vera astrologia è quella del tema natale, dove tutti i vostri pianeti, Venere, Marte, Mercurio e soprattutto il pianeta nel segno, nella casa, l'ascendente che detta il giro delle case, e le relazioni angolari tra i vari pianeti creano il linguaggio della vera astrologia. La vera astrologia, fin dai tempi di Tolomeo, nasce nella lettura del tema natale. E qui incomincerebbe la vera lezione sull'astrologico, perché tutta la parte che abbiamo fatto fino adesso era l'introduzione, un'introduzione storico-filosofica su che cos'è l'astrologia. E da qui si incomincerebbe a parlare della vera astrologia, che è quella del tema natale individuale, che può essere anche un tema natale collettivo, però preferisco fermarmi qui e non entrare poi, perché se no andremo avanti per 6 ore, e preferisco lasciare la parola a qualche vostra domanda ben selezionata dalla Vergine Rito.